Allora, Genesi 47, il titolo del messaggio questa mattina è Benedetti in tempi maledetti. Quindi proprio in tema con la crisi economica mondiale. Ma voglio precisare che nel regno di Dio non c'è mai crisi. Ok? Il Signore non è sul trono in questo momento mangiando le unghie, ma speriamo che Obama e Silvio e Angela Merkel e Sarkozy riescono a sistemare le cose. Speriamo, facciamo una preghiera. No, il Signore non è preoccupato. Sapete che il Signore non ha mai avuto una crisi in tutta l'eternità. E l'eternità è un lungo tempo. E Dio non ha mai avuto una crisi. Gli umani hanno una crisi, ma noi vedremo qui in Genesi 47 che come noi non apparteniamo a questo mondo, se siamo figli di Dio, se siamo figli di questo mondo ancora, allora noi apparteniamo a questo mondo e apparteniamo anche a questa crisi. E non voglio sminuire il fatto che magari anche qualche credente ha perso il lavoro, c'è difficoltà, perché è ovvio a tutti che sono tempi difficili, tempi in cui alcuni di noi siamo messi all'estremo, però io ho visto nella mia vita che tante volte quando io sono portato all'estremo sono momenti in cui io scopro la potenza di Dio, in cui io scopro che sì, le mie risorse, la mia intelligenza, la mia saggezza è finita, ma la sua non è mai. E quindi capitolo 47 è un confronto fra due popoli. Un popolo che cammina secondo la carne, un popolo che fida nell'uomo e un popolo che confida nel Signore. Quindi cominciamo a leggere in versetto 1. Giuseppe andò quindi a informare il faraone, gli disse: mio padre e i miei fratelli, con le loro gregge, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan ed ecco sono nel paese di Goshen. Quindi prese 5 uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Allora il faraone disse ai fratelli di Giuseppe: qual è la vostra occupazione? Essi risposero al faraone: i tuoi servi sono pastori, tanto noi che i nostri padri. Allora, ricordate dello studio precedente il motivo? Perché come i pastori sono un abominio per gli egiziani, Giuseppe ha detto appositamente ai suoi fratelli e ai suoi papà: dite che siete pastori, in modo che Faraone non vi accoglierà qui nella città sua, in mezzo ai pagani, ma lui vi darà un luogo separato. Poi dissero a Faraone: siamo venuti per dimorare in questo paese, perché non vi era più pastura per le gregge dei tuoi servi. Poiché vi è una grande carestia nel paese di Canaan, dei permetti ora che i tuoi servi dimorino nel paese di Goshen. Allora il Faraone parlò a Giuseppe dicendo: tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te, il paese di Egitto è a tua disposizione. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nel parte migliore del paese. Dimorano pure nel paese di Goshen. E se tu sai che fra loro ci sono dei uomini capaci, farli sorprendenti del mio bestiame. Poi Giuseppe condusse Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. Allora bisogna ricordare questo comandamento di Faraone, che lui dice che le bestiame di Faraone poi saranno anche affidato a Giacobbe e ai suoi fratelli, al popolo di Dio, ai suoi figli. Poi Giuseppe condusse Giacobbe, suo padre, dal faraone, gli presentò e Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone allora disse a Giacobbe: quanti sono gli anni della tua vita? Giacobbe rispose al faraone: gli anni del mio pellegrinare sono 130 anni. Gli anni della mia vita sono stati pochi e cattivi, e non hanno raggiunto il numero di anni della vita dei miei padri nei giorni del loro pellegrinare. Notate che lui non dice ho dimorato su questa terra per 130 anni. Il mio pellegrinaggio. E fratelli, anche noi siamo tutti pellegrini. Molti di noi siamo stranieri e quindi siamo veramente pellegrini, perché questa non è la nostra terra natia. Ma ogni figlio di Dio, anche se vive tutta la sua vita nel suo villaggio, in questa terra è un pellegrino. Perché la nostra nazione non è l'Italia, non è gli Stati Uniti, non è Nigeria, è il cielo. Perché siamo cittadini di un altro regno che non appartiene a questo mondo. Quindi Giacobbe benedisse il faraone. E versetto 10 di nuovo, Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla presenza di faraone. Allora, un attimo dobbiamo pensare, perché è strano che Giacobbe benedisse faraone? No? Cosa sono i pastori per gli egiziani? Un'abominazione! Cioè, chi è questo Giacobbe, umanamente parlando? È un pastore straniero che nessuno conosce in Egitto. Chi l'ha mai sentito parlare di Giacobbe? Negli occhi del mondo Giacobbe è un nulla, è uno che non vale niente, che non serve niente. Eppure, e lui è benedire il re di tutto, diciamo, il mondo intero di quel momento. Nel libro di Ebrei, l'autore di Ebrei, giriamo lì un secondo, tenendo un dito in Genesi 47. In Ebrei capitolo 7, l'autore di Ebrei ci spiega che chi benedisce è sempre maggiore di chi riceve la benedizione. E lui usa l'esempio del sacerdote Melchizedek, che abbiamo già visto in Genesi 14, quando lui ha benedetto Abramo, che è il padre di tutti coloro che camminano per fede. Versetto 4, considerate pertanto quanto fosse grande costui al quale il patriarca Abramo diede la decima del bottino. Or quelli dei figli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno per legge il comandamento di riscuotere la decima del popolo, ciò dai loro fratelli, benché essi pure siano usciti dai lombi di Abramo. Quindi il discorso che sta facendo è che il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Leviti, perché i Leviti erano i sacerdoti sotto la legge di Mosè e loro non avevano terre proprie. Quindi gli altri tribù di Israele davano 10% delle loro raccolte per sostenere questo tribù di sacerdoti. Ma qui l'autore di Ebrei spiega che Levi era ancora nei lombi di Abramo, giusto? Perché ancora doveva nascere Levi, giusto? Perché Levi era il figlio di Giacobbe, il nipote di Abramo. E quindi l'autore di Ebrei dice che in un certo senso Levi, quando era dentro Abramo, ha pagato la decima a Cristo, dimostrando che Cristo è superiore al sacerdozio dei Leviti. Costui invece, versetto 6, Melchizedek, pur non derivando la sua discesa da loro, ricevette la decima da Abramo e benedisse colui che aveva la promessa. Or senza alcuna contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. Quindi il fatto che Giacobbe benedisse Faraone, cosa ci fa capire, fratelli e sorelle? Che il minimo fra di noi è più grande del più grande di questo mondo. Sapete questo? Se tu sei un figlio di Dio questa mattina, negli occhi di Dio tu sei più grande di Barack Obama, di Angela Merkel, di qualunque altro capo di questo mondo, più grande di Bill Gates, E anche qui nella storia di Faraone e Giacobbe, qui c'è un pastore magari che puzza, che c'è i vestiti vecchi, che viene, impone le mani e benedissi Faraone. Abbiamo già visto precedentemente quando Giuseppe ha interpretato il sogno di Faraone, ricordate l'affermazione che Faraone ha fatto riguardo Giuseppe? Dove potremmo trovare un uomo in cui lo spirito del Dio vivente dimora? E mi piace pensare che Faraone ha conosciuto il Signore. E che lui ha capito. Perché altrimenti, perché anche nella cultura di Egitto, chi benediceva era più grande. E quindi è una grande umiltà da parte di Faraone. Pensate, il presidente del mondo. E dice... Magari nei occhi del mondo tu sei un povero pastorello, ma so che sei un uomo di Dio, mi puoi benedire. E tante volte noi come credenti magari vediamo in centro del paese uno che guida il Ferrari, il Lamborghini, magari ha la villa sulla collina, magari siamo gelosi, ma è sbagliato. Perché nei occhi di Dio... Cosa ha detto Gesù? Il minimo nel regno di Dio è più grande di questi. Importante che noi comprendiamo chi siamo in Cristo. E magari alcuni di voi, Dio, vuole usare te nella tua fabbrica. Vuole che tuo Faraone riconosca. Tu sei uno in cui dimora lo spirito del Dio vivente. Mi puoi benedire. Puoi pregare per me. Puoi spiegarmi le parole della vita eterna? Quindi Giacobbe benedisse Faraone, poi si stabiliscono nella terra di Goshen. In versetto 13 abbiamo un lungo elenco delle calamità della nazione di Egitto. Ora, in tutto il paese non c'era pane perché la carestia era gravissima. Il paese di Egitto, il paese di Canaan, languivano a motivo della carestia. Giuseppe ammassò tutto il denaro che si trovava nel paese di Egitto e nel paese di Canaan in cambio del grano che essi compravano. E Giuseppe portò questo denaro nella casa di Faraone. Or quando nel paese di Egitto, nel paese di Canaan, viene a mancare il denaro, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero, «Dacci del pane, perché dovremo morire sotto i tuoi occhi, poiché il nostro denaro è finito». Quindi c'era una crisi mondiale. Era finito il denaro, era il crollo di Wall Street. Comprendete che non c'è niente nuovo sotto il sole. Niente. Il denaro era finito, non c'era credito. E quindi gli egiziani, che camminano non secondo i principi di Dio, non guardando a Dio come loro sostenitore e provveditore, vanno da Giuseppe, vanno da un uomo, e dicono allora, hai preso tutto il nostro denaro, è finito il denaro, stiamo per morire. Giuseppe disse, date il vostro bestiame. E io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame se è finito il denaro. Allora essi portarono a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi di pecore, delle loro mandrie di bue e dei loro asini. Così fornì loro del pane per quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame. Allora, cosa abbiamo visto prima? Cosa ha detto Faraone? Tutti i miei bestiame fa che curano il tuo papà e la tua gente. Perché la gente è finito il denaro ai egiziani. Quindi il denaro è finito, non abbiamo niente, abbiamo l'animale. Quindi Giuseppe, noi daremo l'animale a Faraone, che poi Faraone darà a Giacobbe. E quindi gli egiziani continuano a fidare nella carne. non guardano al Signore per il loro sostenimento. Quindi finito il denaro, adesso sono finiti i bestiame. Versetto 18, passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: non possiamo nascondere al mio Signore che siccome il denaro è finito e le mandrie del nostro bestiame sono passate in proprietà del mio Signore, nulla più resta che il mio Signore possa prendere tranne i nostri corpi e le nostre terre. Vedete che gli egiziani vanno sempre più impoverendo e il popolo di Dio va sempre più arricchendo, anche in tempi di crisi. Quindi, finito il denaro, finito le bestiame, possiamo solo vendere noi stessi o, se abbiamo terreni, vendere anche quelli. Perché dovremmo perire sotto i tuoi occhi, noi e le nostre terre? Compra noi e le nostre terre in cambio di pane e noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. E comprendete, chi cammina secondo la carne, secondo l'umano, andrà a finire a essere un schiavo di Satana, no? Prima finisce questo, poi finisce altro, alla fine vende l'anima proprio a questo mondo per avere un tozzo di pane. Ma noi, cari fratelli, non dobbiamo vendere niente, dobbiamo confidare nel Signore. Così Giuseppe acquistò per il faraone tutte le terre di Egitto, perché gli egiziani vendettero ciascuno il proprio campo, poiché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà di faraone, quindi faraone è diventato ricchissimo in questa crisi, come anche altri nei nostri giorni. Non pensate che i straricchi negli Stati Uniti e in Europa hanno perso un centesimo in questa crisi. Loro hanno fatto gonfiare una bolla e hanno deciso, puff, e i piccoli hanno perso. Quel risparmiatore, quel pensionato, quella gente che magari ha messo 10.000 euro via, quelli hanno perso. Ma i straricchi non hanno mai perso. Anzi, loro adesso nella crisi stanno mangiando, no? Negli Stati Uniti puoi comprare una casa per 10.000 dollari. Pensate, 7.500 euro, puoi comprare una casa, 3 camere di letto, garage, 2 bagni. Magari non è un quartiere molto bello, però. E quindi i ricchi stanno comprando tutte queste cose. Ma noi non dobbiamo preoccuparci per queste cose perché noi non siamo di questo mondo. La nostra speranza non è che non chiuderanno la fabbrica dove lavoriamo. E se lo è posto nella cosa sbagliata. La fiducia di un credente deve essere in Dio onnipotente. Perché Lui è l'unica certezza in questa vita. Non è la pensione, non è il denaro, non sono le terre. Quanto al popolo lo spostò nelle città da un capo all'altro dell'Egitto, solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano una provvigione assegnata loro da faraone e vivevano dalla provvigione che il faraone dava loro, per questo essi non vendettero le loro terre. Poi Giuseppe disse al popolo: ecco, ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del semente, seminate la terra. Al tempo del raccolto ne darete il quinto al faraone e 4 parti saranno vostre per il semente dei campi, per il nutrimento vostro e di quelli di casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini. Allora notate la reazione degli egiziani in versetto 25. E quelli dissero: tu ci hai salvato la vita. Ci hai dato di trovare grazia agli occhi del mio Signore, saremo schiavi del faraone. Giuseppe fece di questo una legge nel paese di Egitto che dura fino al giorno di oggi, secondo la quale si deve dare la quinta parte della raccolta al faraone, soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono proprietà del faraone. Quanti di voi desiderate pagare solo il 20% allo Stato italiano? Pochi, Sapete che pagate molto di più? Non sapevate questo? L'operaio semplice in Italia, 48% del suo guadagno va in tasse. 48%. L'operaio semplice. Vabbè, non andiamo lì perché è deprimente. Ma non era così male. Giuseppe poteva veramente approfittare della gente e dire: voi mi darete 80% e voi prendete 20%. Ma come vedremo in altri passi, il giusto è abbondante. Il giusto, Giuseppe in tempi di crisi, non si approfitta della povertà della gente. Anzi, lui le aiuta, gli dà una speranza. Dice: voi date 20%, perché le terre sono di Faraone, voi tenete 80% per le vostre cose. Molto generoso per quei tempi. Quindi in capitolo 47 vediamo questa progressione di egiziani che confidano nella carne sempre più giù. Ma leggiamo qui in versetto 27 come va avanti il popolo di Dio. Così Israele abitò nel paese di Egitto, nel paese di Goshen. Là essi ebbero dei possedimenti, furono fruttiferi e si moltiplicarono grandemente. Vedete che capitolo 47 è un capitolo di contraddizione. C'è la crisi mondiale. Gli egiziani, primo denaro, prima bestiame, poi le terre, poi addirittura si vendono come schiavi. Ma il popolo di Dio crescono, si abbondano. Perché di nuovo noi, io non credo che noi, se siamo figli di Dio e se camminiamo in ubbidienza al Signore, noi siamo soggetti a questa crisi. Perché sul mondo governano i principi di questo mondo, ma sui figli di Dio governano altri principi. Principi di Dio. Giriamo un secondo nel libro di Geremia. Il profeta Geremia, capitolo 17. Perché Giuseppe, Giacobbe era benedetto e egiziano non benedetti? Allora qui possiamo leggere in Geremia capitolo 17, versetto 5. Così dice l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Il cuore si allontana dall'Eterno. Allora questa è una profezia che Geremia ha avuto per la tribù di Giuda. Potete leggere a casa tutto il capitolo. Ma Giuda, invece di confidare in Dio, ha cominciato a confidare in oltre nazione, confidare nella propria intelligenza, astuzia. E quindi Dio manda Geremia a profetizzare contro Giuda. E dice: maledette se voi confidate in voi stessi o confidate nell'uomo. Voi sarete maledetti da Dio. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli sarà come un tamarisco nel deserto, quando viene il bene non lo vedrà. Il tamarisco, per chi conosce, è un albero molto secco, no? Come, non lo so, come in Italia, no? Cioè è proprio una cosa secca. Quando viene il bene non lo vedrà, dimorerà nei luoghi aridi, nel deserto, in una terra salata senza abitante. Allora una terra salata cosa serve? Niente, perché una terra salata non puoi piantare niente perché brucia il seme. Una terra salata è una terra rovinata. E comprendete che qui il profeta sta parlando figurativamente. Non che l'uomo che confida nell'uomo va a vivere letteralmente in un deserto, ma anche quando c'è il bene, lui vivrà un'esperienza di deserto. Al contrario, leggiamo in versetto 7, l'uomo e la donna che confida nell'Eterno. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo, e le sue foglie rimarranno verde. Nell'anno di siccità, quindi crisi mondiale, non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Vedete la contraddizione qua? E quindi noi, è molto attuale questa storia in Genesi 47, in che cosa stiamo confidando in questo momento? Ognuno può rispondere. Stiamo sperando nell'uomo, nel governo, nella politica? Io personalmente ho zero speranza in Obama. Ma anche altri governanti, nella politica in generale ho zero speranza. La mia speranza è quando Gesù verrà a regnare sulla terra. Lì sarà un bel governo, no? Un vero governo. Un vero governo di giustizia. Vogliamo guardare un altro due passi in Ageo, capitolo 1, nei profeti minori. Ageo è il libro dopo Sofonia e prima di Zaccaria. Perché anche qui, in un altro momento della storia di Israele, il Signore manda il profeta Ageo a riprendere il popolo di Dio perché stanno confidando in loro stessi e non nel Signore. E quindi leggiamo dal versetto 1. Nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e Giosuè, figlio di Giosadac, sommo sacerdote, dicendo: così dice l'Eterno dei eserciti, questo popolo dice: il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora, un po' di retroscena storica. Gli Israeliti erano in Babilonia. Dio aveva dato permesso al popolo di tornare, ricordate, no? Esdra, Neemia, questi tempi, Ageo era un contemporaneo di Neemia e Esdra. Dio li ha fatto tornare nella loro terra per fare che cosa? Ricostruire il Tempio. Ristabilire un vero culto spirituale nella terra di Dio. Invece loro, un po', si sono persi, hanno cominciato a costruire le loro case. E questa profezia di Ageo è una riprensione per il popolo di Dio. Dice: ma com'è possibile? Io non vi ho liberato dalla schiavitù di Babilonia per fare cose vostre, ma per essere un popolo che onora me, che cammina per fede. Quindi il popolo diceva: non è tempo ancora di ricostruire il Tempio. E voi sapete che nel Vecchio Testamento, senza il Tempio, il popolo di Dio non poteva fare il culto al Signore. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, dicendo: è forse questo il tempo per voi di abitare nelle case rivestite di pannelli di legno? Mentre questo tempio giace in rovina? Quindi, Signore, non volevo dire non potete avere una bella casa. Quando una casa veniva rivestita di pannelli di legno, cos'era? Era un stralusso. Non serviva niente al di fuori della bellezza questi pannelli di legno. Quindi loro avevano case costruite, Dio non era contro di avere una casa. E dice: voi siete qui a fare cose di lusso che non servono neanche niente, e il Tempio è ancora una catapecchia. Perciò ora dice l'Eterno dei eserciti: considerate bene le vostre vie. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Voi avete mai avuto la sensazione che avete le tasche forate? Io sì. Non è una bella sensazione, no? Dice, ma come? Dove è andato quella busta paga? Mi sembra che c'ho buchi nelle tasche. Forse c'è un motivo perché senti così. Perché non è il volere di Dio che tu senti così. Quando io camminavo nella carne, avevo questa sensazione. Così dice l'Eterno dei Eserciti, considerate bene le vostre vie. Salite sul monte, portate legname e costruite il Tempio perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma ecco c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché dice l'Eterno degli Eserciti, a motivo del mio Tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sui uomini, sulle bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Non è un grande, no, tipo, bravi, bravi, no, è una grande riprensione da parte di Dio al suo popolo. Dice, voi, sì, guadagnate un sacco di soldi, ma sembra che le tasche forate. Seminate e sudate tanto, ma io non benedico le vostre raccolte. Come egiziani. Un popolo che non confidava nel Signore. Invece guardiamo in Salmo capitolo 37, perché in Ageo vediamo un popolo che non confida nel Signore. In Salmo 37 vediamo chi confida nell'Eterno. Leggeremo dal versetto 1. Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui, ed Egli opererà. Egli farà risplendere la sua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, perché l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non affliggerti, ciò potrebbe anche te fare del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Anche un po' e l'empio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente al suo posto e non ci sarà più. Ma i mansueti possederanno la terra e godranno una grande pace. L'empio congiurerà contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride di lui perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi hanno tratto fuori la spada e hanno teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per uccidere quelli che camminano rettamente. La loro spada penetra nel loro stesso cuore e i loro archi saranno spezzati. Vale più il poco del giusto che l'abbondanza di molti empì. Poiché le braccia dell'empio saranno spezzate, ma l'Eterno sostiene il giusto. L'Eterno conosce i giorni dell'uomo integri e la loro eredità durerà in eterno. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità, e nei giorni di carestia saranno saziati. Ma gli empi periranno, i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo come grasso di agnelli. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Poiché i benedetti del Signore erediteranno la terra e i maledetti da Lui saranno sterminati. I passi dell'uomo giusto sono guidati dall'Eterno quando egli gradisce le sue vie. Se cade non è però atterrato perché l'Eterno gli sostiene la mano. Sono stato fanciullo e ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie mendicare il pane. Egli ha pietà e presta sempre, e la sua progenie è una benedizione. Allontanati dal male, fai il bene e avrai una dimora in eterno. Poiché l'Eterno ama la giustizia e non abbandonerà i suoi santi, essi saranno salvaguardati in eterno, ma la progenie dell'empio sarà sterminato.